Prologo. La prima notizia sulle fucilazioni clandestine del giugno 1956 mi è arrivata per puro caso, alla fine di quell'anno, in un caffè di La Plata dove si giocava a scacchi. Si parlava più di Keres e di Nimzovic che di Aramburu e Rojas, e l'unica manovra militare che godeva di una qualche rinomanza era l'attacco alla baionetta di Schlechter nella difesa siciliana. In quello stesso posto, una mezzanotte di 6 mesi prima, ci aveva sorpreso la vicina sparatoria con cui era iniziato l'assalto al comando della seconda divisione e al dipartimento di polizia durante la fallita rivoluzione di Vage. Fallita insurrezione civico-militare peronista del 9 giugno 1956 contro il governo di Aramburu, guidata dal generale Juan José Vage, con il sostegno del generale Raúl Tanco e dei leader sindacali peronisti Andrés Framini e Armando Cabo. Ricordo che eravamo usciti in massa, i giocatori di scacchi, i giocatori di carte e i clienti occasionali, per capire che razza di festeggiamenti fossero, e via via che ci avvicinavamo a Plaza San Martín, ci facevamo sempre più seri e meno numerosi, e alla fine, quando ho attraversato la piazza, mi sono ritrovato da solo, e quando sono entrato nella stazione degli autobus eravamo di nuovo un po' di gente, compreso un tipo con la divisa da guardia giurata che si era barricato dietro degli pneumatici e diceva che, rivoluzione o no, nessuno gli avrebbe tolto l'arma, che era una pregevole Mauser del 1901. Ricordo che poi mi sono ritrovato di nuovo da solo, nell'oscurata Case 54, dove 3 isolati più avanti doveva esserci casa mia, a cui volevo arrivare, e alla fine sono arrivato 2 ore dopo, tra l'aroma dei tigli che mi rendeva sempre nervoso e quella notte più che mai. Ricordo l'incoercibile autonomia delle mie gambe, la predilezione che a ogni angolo dimostravano verso la stazione degli autobus, a cui sono tornate per conto loro 2 o 3 volte, ma da sempre più lontano, finché l'ultima volta non hanno avuto bisogno di tornare perché avevamo superato la linea del fuoco ed eravamo a casa. Casa mia era ridotta peggio del caffè e peggio della stazione degli autobus, perché c'erano soldati sui tetti e in cucina e nelle stanze da letto, ma soprattutto nel bagno. E da allora è nata la mia avversione per le case che si trovano di fronte a una caserma, a un comando o a un dipartimento di polizia. Non dimentico nemmeno che, appiccicato alla persiana, ho sentito morire una recluta per strada e che quell'uomo non ha detto «Viva la patria», ma ha detto «Non lasciatemi solo, figli di puttana». Poi non voglio ricordare altro, né la voce dell'annunciatore radiofonico che all'alba comunicava che 18 civili erano stati giustiziati alla Lanús, né l'ondata di sangue che ha sommerso il paese fino alla morte di Vage. Ne ho abbastanza per una sola notte. Vage non mi interessa, Perón non mi interessa, la rivoluzione non mi interessa. Posso tornare agli scacchi? Posso. Agli scacchi e alla letteratura fantastica che leggo, ai racconti polizieschi che scrivo, al romanzo serio che ho in progetto entro qualche anno e ad altre cose che faccio per guadagnarmi da vivere e che chiamo giornalismo, sebbene non lo siano. La violenza mi ha imbrattato le pareti. Alle finestre ci sono fori di proiettile. Ho visto un'auto crivellata e dentro un uomo con le cervella di fuori. Ma è solamente il caso ad avermi messo tutto questo davanti agli occhi. Sarebbe potuto succedere a 100 chilometri da qui, sarebbe potuto succedere mentre io non c'ero. 6 mesi dopo, in una asfissiante sera d'estate davanti a un bicchiere di birra, un uomo mi dice: «Uno dei fucilati è ancora vivo». Non so cos'è che mi attira di quella storia vaga, lontana, piena di cose improbabili. Non so perché chiedo di parlare con quell'uomo, perché parlo con Juan Carlos Livraga. Però poi lo scopro. Guardo quella faccia, il foro nella guancia, il foro più grande sulla gola, la bocca spaccata e gli occhi opachi in cui continua ad aleggiare un'ombra di morte. Mi sento insultato, come mi ero sentito senza saperlo, quando avevo sentito quel grido lacerante dietro la persiana. Livraga mi racconta la sua incredibile storia. Gli credo subito. Così nasce quell'indagine, questo libro. La lunga notte del 9 giugno mi ripiomba addosso per la seconda volta, mi strappa dalle dolci stagioni tranquille. Adesso, per quasi un anno, non penserò ad altro. Lascerò casa e lavoro, mi chiamerò Francisco Freire, avrò una carta d'identità falsa con questo nome, un amico mi presterà una casa nella zona del Tigre, per 2 mesi vivrò in una gelida baracca di Merlo, porterò sempre con me un revolver e in ogni momento le figure di questo dramma torneranno ossessivamente.